Dunque, questa mattina leggeremo due brani. Uno è in Matteo 24, i primi 14 versetti, e
mentre Gesù usciva dal tempio e se ne andava, i suoi discepoli gli si accostarono per fargli osservare gli edifici del tempio. Ma Gesù disse loro: Non vedete tutte queste cose? In verità vi dico che non resterà qui pietra su pietra che non sarà diroccata. Poi, mentre egli era seduto sul monte degli Ulivi, i discepoli gli si accostarono in disparte dicendo: Dici, quando verranno queste cose? E quale sarà il segno della tua venuta e della fine del mondo? E Gesù rispondendo disse loro: Guardate che nessuno vi seduca, poiché molti verranno nel mio nome dicendo: Io sono il Cristo, e ne sedurranno molti. Allora sentirete parlare di guerre e di rumori di guerre. Guardate di non turbarvi, perché bisogna che queste cose avvengano, ma non sarà ancora la fine. Infatti si solleverà nazione contro nazione e regno contro regno, e vi saranno carestie, pestilenze e terremoti in vari luoghi. Ma tutte queste cose saranno soltanto l'inizio delle doglie di parto. Allora vi sottoporranno a supplizi e vi uccideranno, e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. E molti si scandalizzeranno, si tradiranno e si odieranno l'un l'altro. E sorgeranno molti falsi profeti e ne sedurranno molti. E perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. Ma chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato. E questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti, e allora verrà la fine.
Naturalmente quando dice allora vi sottoporranno supplizi e vi uccideranno e sarete odiati da tutte le genti a causa del mio nome. Di chi sta parlando? A chi sta parlando in quel momento? E di chi sta parlando? Successo così?
Certo.
Quindi stiamo tranquilli noi, che siamo
No.
gentili. No, noi possiamo stare tranquilli, tra virgolette, no? Allora, no, perché molti prendono questo brano e lo dice noi perché siamo perseguitati, perché andiamo a bussare alle porte. E ci sbattono la porta in faccia. Lasciamo perdere. Allora, poi insomma, qui è evidente che c'è una curiosità da parte dei discepoli che gli chiedono, dice, ma quando succederanno queste, quando cominceranno a succedere queste cose? E poi c'è tutto un. E infatti sono successe, come tutti ben sanno, il Tempio di Gerusalemme è stato distrutto nel 70 d.C. dall'imperatore Tito Vespasiano e non solo quello, tutto quello che. Non è che tutto avviene nello stesso momento, no? No, nell'arco poi di 70, facciamo il conto, nell'arco 70, nel 135 d.C. l'imperatore Adriano fa passare addirittura l'aratro su Gerusalemme, no? Le pietre del tempio vengono divelte perché col fuoco l'oro del tempio o parti di esso si è sciolto, era andato a finire nelle senature e quindi addirittura le hanno tolte per andare a prendere. È quello che Gesù dice, no? Qui non vi resterà pietra su pietra che non sia rimossa. Poi allora sentirete. Ah, e poi dice ancora, guardate che nessuno vi seduca. Lo dice a loro come lo dice a noi. Perché? Poiché molti verranno nel mio nome dicendo, guardate che sono io. Cioè, non è che verranno nel mio nome dicendo io sono il Cristo, così, ce ne sono già tanti, no? Per il mondo, che cioè, si permettono di dire, però. anche qui, se andiamo a vedere, vediamo tutti quelli che sono apparsi nel mondo ebraico dicendo che erano il Messia, soprattutto dopo. E oggi molti si presentano dicendo io sono il Cristo, non nel mondo ebraico, tra virgolette nel mondo cristiano. No, quindi dicendo addirittura che questo Vangelo lo puoi, che non è quello, ma quello che Dio dice a loro che bisogna, al quale bisogna far fede. Comunque, i segni ci sono tutti, no? Allora sentirete parlare di guerra e di rumore di guerra, non turbatevi, perché bisogna che queste cose avvengano. Cioè, è incredibile, no? Signore, ti preghiamo per la pace del mondo, ti preghiamo per me. Ma scusa, ma qua, Signore dice, lo dice alle persone che hanno cognizione, che hanno intelletto, che sono credenti. A chi di noi piace la guerra? A nessuno. Perché noi siamo guerrafondai, ma non penso proprio. Però dice bisogna che ciò avvenga, perché la storia sta già scritta. Sta già scritta davanti a Dio, è già tutto scritto. Quello che noi saremo, la nostra salvezza, la nostra perdizione, è già tutto scritto prima della fondazione del mondo. Dice, ma allora, ma a te cosa cambia, scusa, che non lo sai? Cosa cambia se sarai salvato o perduto? Cosa cambia? Sei tu che non lo sai, per cui a te la tua libertà non viene messa in discussione, caro fratello, cara sorella. Non diciamo, ma Dio lo sapeva. Certo che lo sapeva, se non avrebbe mandato l'agnello preparato prima della fondazione del mondo. E poi, eccetera, eccetera. Poi, a un certo punto dice, sorgeranno falsi cristi, falsi profeti, e ne sedurranno molti, tonnellate. E poi dice un'altra cosa importante, di cui faremo bene a porre l'attenzione, dice, perché l'iniquità sarà moltiplicata, l'amore di molti si raffredderà. No, e qui l'amore di molti, un'altra versione dice la fede, ma noi sappiamo che tre cose durano in eterno. Fede, amore e l'altra che mi sfugge. E per questo, poi l'altra cosa dice che questo Evangelo del Regno sarà predicato in tutto il mondo in testimonianza a tutte le genti. A questo punto non dice solo agli ebrei, qui sta parlando agli ebrei, ma dice poi a tutte le genti. Ed è così che è avvenuto, ed è così che ormai tutti attraverso internet, si può ormai in tutte le parti del mondo accedere. Sarà gridato in un altro posto, dice, da tutti i tetti. Dopodiché verrà la fine. Poi andiamo in un altro brano che è in Apocalisse, capitolo 2. I primi sette versetti, la lettera alla chiesa di Efeso, se qualcuno ce la fa.
All'angelo della chiesa in Efeso, scrivi. Queste cose dice colui che tiene le sette stelle nella sua destra e che cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. Io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, e che non puoi sopportare i malvagi, e hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli, e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Tu hai sopportato, hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque da dove sei caduto. Ravvediti e fa le opere di prima. Se no, verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto. Se no, ti ravvedi. Tuttavia hai questo, che che odi le opere dei Nicolaiti, che odio anch'io. Chi ha orecchi ascolti ciò che lo Spirito dice alle chiese. A chi vince io darò da mangiare dell'albero della vita, che è in mezzo al paradiso.
Ecco, una lettera da, come tutte le lettere scritte, sono scritte per i credenti. Non è che sono scritte per loro, sono scritte per noi, per ognuno di noi individualmente. Quindi è molto bello quando definisce il Signore, no? Che tiene le sette stelle nella sua mano destra e cammina in mezzo ai sette candelabri d'oro. No, sono cose che se lette velocemente, ma se invece le leggiamo, cioè pensa che meraviglia. No? Da noi non riusciamo a comprendere bene, ma lo Spirito di Cristo fa tutta una serie di elogi a questa chiesa, tranne una cosa, poi la vedremo più tardi. Ma io ho questo contro di te, c'è una cosa contro questa chiesa e anche contro questo tipo di persone, perché le chiese sono fatte da persone e poi le persone individualmente, quindi parla individualmente. Quindi può essere anche che qui dentro di noi ci siano tutte le chiese sono rappresentate come elementi, come individui, no? Da quella di Laodicea a questa, no? Io questo contro di te, che tu hai lasciato il tuo primo amore. E voi sapete che quando, come si dice, qualcuno dice il primo amore non si scorda mai, dice un, tra virgolette. Io dico che è vero in parte. Fino a quando non si incontra l'amore vero. Quando si incontra l'amore vero, anche quei piccoli innamoramenti, che potevano essere grandi, allora sembravano montagne, anche quelli non hanno più motivo di esistere, perché ormai hai l'amore vero e tutto il resto sparisce. E lo dico per gli uomini, per le donne, perché poi da questo amore nasceranno dei figli, nasceranno, cioè è un procedimento della vita. Dobbiamo sempre dire che l'amore non è il sesso, sono due cose completamente diverse. Quella è una cosa scientifica, ce l'hanno pure gli animali. E questa è un'altra roba, l'amore è un'altra cosa. E, vedete, potremmo pregare e dire Signore Dio nostro, se così lo possiamo chiamare. Possiamo chiamarlo veramente così? Possiamo dire che il nostro Dio? Possiamo dirlo? In virtù di che cosa lo possiamo dire? E come abbiamo cantato prima, così, così qual sono. Allora, se così lo posso chiamare, posso dire sovvieni alle mie debolezze, no? Alla nostra fiacca, perché tante volte abbiamo debolezze, siamo fiaccati. E io sto parlando non solo di quella fisica, della stanchezza di affrontare le lotte del mondo, cioè devo studiare ed è una lotta, devo lavorare ed è una lotta ancora, dipende sempre da mille cose. Poi qui ci sarebbero migliaia di sfaccettature di cui poter parlare, però non è questo il momento. La cosa è già, se lo posso chiamare così, se lo posso chiamare Signore, se è il mio Signore, già, e anche se lo vogliamo chiamare Signore, dipende anche lì se nel nostro, c'è il desiderio nel nostro cuore di volerlo chiamare Signore. Perché sì, sappiamo che è il Signore, ma dipende se anche noi vogliamo chiamarlo così. E sembra sempre che Dio ci faccia un favore. Perché noi siamo qui ad ascoltare. e ci fa un favore, perché siamo bravi. Io non so se è proprio così. Sicuramente è una grandissima cosa rispetto a chi dice, ma rispetto, non si possono fare paragoni. E abbiamo letto prima, quando egli verrà, troverà egli ancora la fede sulla terra? Punto. E noi come siamo messi, cari fratelli e sorelle? Vedete, c'è scritto, come abbiamo letto prima nel Vangelo di Matteo, la fede di molti si raffredderà. Ma che significa? Poiché l'iniquità sarà aumentata. Che significa? Che quindi la malvagità sarà aumentata e per questa iniquità diminuirà questa fede. Non sta forse scritto nella lettera a Timoteo che negli ultimi tempi, no, gli ultimi saranno tempi difficili, perché l'uomo sarà praticamente senza fede, sconsiderato, violento, con tutti questi attributi terribili. E poi anche, lo ripete anche Paolo nella lettera ai Romani, lo ripete questo stesso messaggio, dicendo, guardate che gli ultimi tempi saranno difficili, per questo motivo, per quest'altro e per quest'altro ancora. Quando si parla di iniquità, cari fratelli e sorelle, di che cosa si parla? Di ingiustizia. Iniquità e ingiustizia vanno di pari passo, di violenza e di tutte le bassezze delle quali l'uomo è capace. Di questo si parla di iniquità. Non ci sono più diritti, né per i piccoli, né per i grandi, né per i ricchi e né per i poveri, non c'è più niente. Vabbè, i ricchi sono solitamente quelli che tante volte vengono vessati anche loro. No, potremmo fare tutto, dice, ma è ricco, è ricco. Io mi ricordo che chi era tanto ricco in Italia negli anni che furono, c'era l'anonima sequestri. Non potevi stare tanto tranquillo. Anzi, giù in Calabria c'era proprio un'organizzazione che pensavano fatti stare tranquillo. Ti portava via il figlio, Polghetti, tra l'altro, che era stato lo scosso addirittura dai nostri parchi. Tagliato un orecchio, ti mandano un orecchio di tuo figlio a casa. Quindi non potevano stare tranquilli nessuno. Vedete, il mondo somiglia sempre più a una grande nave, vi ricordate il Titanic, no? Questa che poi è affondato, no? La sua gloria era questa, no? È affondato, però il mondo somiglia sempre più a questa grossa nave, ed era una nave da crociera, mi pare, no? Dove che cosa si fa in una nave da crociera? Si balla, ci si diverte, si fa tutto e il contrario di tutto. È bellissimo, no? Questo viaggio, ma terribilmente questa nave affondò con tutto, era quasi impossibile pensare che una nave così potesse affondare. E invece è affondata, perché allora anche questo mondo somiglia a questa nave tremenda, con l'umanità a bordo, ma senza un timoniere. Questo è il problema. Il problema, la nostra paura, tra virgolette paura, noi il nostro timoniere ce l'abbiamo, ma se tu guardi il mondo non c'è un timoniere. Quindi ti spaventi ancora di più. È un po' come la barzelletta dei carabinieri, che a Londra, sapete chi sono i pullman a due piani, e quelli che erano sopra erano terrorizzati, e quelli che sotto erano contenti. E allora uno ha detto là, dice, ma com'è che dice, voi dice sotto siete così, il capitano gli dice, ma scusate, non vedete i vostri compagni sotto come sono contenti? Dice, certo, sono contento, dice, voi avete l'autista, che non vedevano, tra virgolette, dice, voi avete l'autista per quello, no? Ecco, qui.
Cioè, non si vede.
Non si vede, no? E il mondo somiglia sempre più a questo, a questa nave che non vede un timoniere. Perché? Perché il pressapochismo, sapete cos'è? Il più o meno, ma sì, ma adesso me la cavo, non c'è una cosa o un'altra. Allora, il pressapochismo è entrato largamente in tutti i settori della società. Questo più o meno, più o meno, più o meno. Io, cioè non è che poi uno vuole insistere nelle cose. Ieri pomeriggio, siccome adesso stiamo rifacendo qualche disegno, qualche acquerello delle statue che ci sono, e io lo faccio apposta ogni tanto. E ieri ho preso il naso a una maestra che è venuta, no? Di Michelangelo. E te lo sai di chi è questo naso? No, dico vabbè. Comunque, di Michelangelo, del David. E l'ho fatto apposta. Ma sai chi? Ma sapete chi era David? Buio. Ma come? Andate a vedere i mostri, ma se non sapete, allora ve lo spiego io. E da lì ho cominciato a quanto serva, non lo sappiamo, solo il Signore lo sa. Però il pressapochismo, cioè tutto va bene, come uno scemo continua a sorridere, ma perché sei uno scemo, perché non sai, non hai cognizione di che cosa ti stanno dicendo. No? E così sono questi poveri disperati. Sta succedendo come i tempi di Noè, sta succedendo come quando gli ebrei sono usciti dall'Egitto e che nel deserto, mentre Mosè era andato dal Signore per ricevere la legge, loro facevano festa, ballavano e si sono fatti un idolo d'oro. Uguale, il popolo si era dato alla dissolutezza completa, molto bene, tra virgolette. Uguale, noi siamo in quelle condizioni, dove ho sentito dire, forse vi ho girato anche l'articolo in questi giorni, che una infermiera è stata licenziata perché ha detto che le donne partoriscono. Non puoi dire che una donna partorisce, manco, cioè, non è riconosciuto manco più quello. Cioè, vi rendete conto in quale spirito satanico questo mondo giace? E il Signore dice che tutto il mondo giace nel maligno, vuol dire che proprio dorme, non gli importa nulla. Giace nel maligno. Va bene. Allora, tutti sono, vedete, adesso con i vari social, tutti sono diventati politici, sono diventati leader religiosi, no? Si sono fatti... La loro parrocchia hanno aperto tutto il loro canalino, no? Che li seguono, no? E, ma purtroppo alla fine sono venditori di fumo. Venditori di fumo. E tutti però, chi per una parte, gli corrono dietro. Capito? Noi che ci definiamo credenti, cari fratelli e sorelle, abbiamo bisogno invece di riconsiderare la nostra comunione con Cristo. Noi abbiamo bisogno di riconsiderare. Se non consideriamo questo, andiamo a sbattere. Andiamo a sbattere, cari fratelli, andiamo fuori strada. E ci facciamo male. E ce lo stiamo già facendo. Nel momento, i culti sono stati tanti. Perché il Signore, non io, il Signore le dice queste cose nella sua parola. Quante volte ho voluto, lo dice ad Israele, lo dice anche a noi, quante volte ho voluto raccogliervi sotto le mie ali come fa la chioccia con i pulcini, ma voi non avete voluto. Ma che? E quindi vedete che non c'è niente da fare. Quindi noi ci definiamo credenti, ma abbiamo noi bisogno di comunione con Cristo. Ecco perché dice, ma io questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Torna al tuo primo amore, dice l'angelo alle sette chiese. E noi dobbiamo farlo adesso. adesso. Non lasciatevi ingannare dal fatto che siete eterni, perché se no siete degli idolatri, perché solo Dio è eterno. Non viviamo adesso pensando che questa nostra vita, che siamo eterni. Non lasciamoci ingannare, non avete visto nessuno che è sparito di colpo, no? Non siamo eterni. Quando scenderemo da questo tabernacolo che ci siamo fatti per conto nostro, allora poi potremo cominciare a ragionare, a dire sì, adesso ho bisogno del Signore. Fino a quando io non compio questo passo, io non mi rendo conto. E continuo a convincermi, ma è chi mi convince? Lo Spirito Santo mi convince che io sono provvisorio. Ma sempre, non solo quando te lo dice un deficiente che sarei io durante il culto. È una cosa non da poco. Senza questo, noi andiamo a sbattere, non andiamo da nessuna parte, è per quello che lo dobbiamo fare adesso. Se qualcuno non è in questa condizione, lo deve fare adesso. Scendiamo da questa superbia di guardare, ma noi siamo eterni, qui non ce ne andremo mai da questo mondo, noi siamo eterni. Lo stesso grave errore che ha commesso e che continua a commettere e a convincere le persone di eternità. È vero, Dio ha messo nel cuore dell'uomo il senso dell'eternità che gli animali non hanno. Noi sì. Dice, no, ma è impossibile che questa vita finisca. Ma tu una volta che vieni al mondo, la tua esistenza sarà per sempre. Ma non qua, sarà per sempre, o nella vita eterna, la presenza del Signore con tutte le sue promesse, o nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e i suoi angeli. E oggi vengono a dire, negano queste cose, le negano. E quindi il Signore che è morto a fare? No, ma gli altri poi, se non c'è più niente, che di cosa stiamo parlando? Se non c'è più differenza, di cosa stiamo parlando? No, ma io dico queste cose perché impariamo il timore del Signore, a temerlo. E che quello in quella bara potresti essere tu, e invece non lo sei. E ringrazia il Signore. E quello che finisce nelle tenebre di fuori, potresti essere tu, e non lo sei. Per grazia di Dio non lo sei, perché il Signore ti ha graziato. Ma ti ha graziato a quale condizione? Ti ha graziato se tu fai questo passo. Se tu non fai questo passo, e adesso lo vediamo, se tu non fai questo passo, caro fratello, cara sorella, non dare la colpa a me, capisci? Perché io te l'ho detto. Così come il Signore, dice, ma il Signore che ti ha messo in cuore queste cose, vedetevela voi. Perché siccome il padrone di casa tardava il suo ritorno, ricordate un altro brano del Vangelo, decisero di darsi alle pazze gioie. Quando eravamo ragazzini che giocavamo, tanto mamma e papà, chissà quando vengono. E quando giocavamo, facciamo casino. E ci divertivamo, ma eravamo bambini. Ma ora lo facciamo, perché? No, tanto non tornano più. Cioè, capisci? Ecco perché c'è la parabola delle 10 vergini, ma è pieno, la parola di Dio è piena di queste cose. La nave sta sta andando a sbattere. Ma non ci siamo accorti. Sta andando a sbattere, senza il comandante. Perché tutti si sono date le pazze gioie. Uguale, quando Mosè è salito sul monte Sinai a ricevere la legge, no, chiamiamo legge, si dice l'insegnamento, bisognerebbe chiamarlo proprio così, no? Per il suo popolo, che cosa è successo? Che tutto il popolo dice, ma quello ormai non torna più, quello è andato, quello non torna più. E allora si sono messi a ballare. E comunque nel vecchio film dei 10 comandamenti, se qualcuno l'ha mai visto, dura molte ore, poi è un film, quindi i film sono da prendere sempre con le molle. Però rende molto bene la frenesia del popolo, si sono scatenati in balli, orgi, in qualsiasi cosa, perché tanto Mosè non torna più. Chissà dove è andato. E noi siamo invece, facci un Dio che vada davanti a noi. E si sono fatti, no? Si sono fatti il bue d'oro. Già, la fede di molti si raffredderà. Così è scritto. Quindi vuol dire che c'è un momento che c'era anche più fede. E abbiamo visto, lo dice. Per cui sarà più facile dimenticare Dio, perché quando tu, se tu mangi sempre cose che non ti danno sostanza, alla fine ti indebolisci. E tra una cosa e un'altra, ogni giorno di più, mentre ti allontani dalla fede, per forza, oppure la prendi sempre superficialmente, ti piace quella, no? Prendi una cosina, poi solo un pezzettino così, poi butti via, e quella, non vai mai a fondo, tu muori affamato e anche dissetato, come le persone che non ce la fanno più sul punto di morte, rifiutano anche l'acqua, capisci? E già, la fede di molti si raffredderà, per cui sarà più facile dimenticare Dio nell'attesa che tutto si risolva per il meglio. Speriamo che me la cavo, diceva quel libro di quel maestro napoletano, no? Nella speranza che comunque, ma tanto poi c'è Dio, penserà a me. Vabbè. Nella lettera alla chiesa di Efeso, Gesù parla del buon atteggiamento di questa assemblea. Vedete come cambia chiesa, assemblea. Eppure la parola giusta è assemblea. E dovremmo anche guardare come sono state. La parola giusta è assemblea. Io l'ho scritto apposta. Perché? Perché nonostante tutti gli elogi che il Signore fa a questa chiesa, e sono tanti, perché dice, io conosco le tue opere, la tua fatica e la tua costanza, fatica e costanza, nella fede, chi di noi fatica e costanza? E che non puoi sopportare i malvagi, noi possiamo sopportare i malvagi? E certo che no. Hai messo alla prova coloro che si dicono apostoli e non lo sono, e li hai trovati bugiardi. Quindi, cioè, hai fatto un lavoro non da poco nella tua vita. Tu hai sopportato e hai costanza, e per amore del mio nome ti sei affaticato senza stancarti. Però il Signore dice, ma io ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. E che significa? Dice, ma io ce lo faccio. Guarda che già sono elogi non da pochi, non li trovi nelle altre chiese, non trovi tutti questi elogi. Ricordati dunque, quindi il Signore dice, ricordati dunque da dove sei caduto. Cioè, cos'è che ti ha fatto cadere? Ricordati, una delle cose che ti può far cadere e pensare che tu sei eterno su questa terra. Già adesso hai questo atteggiamento di sfida, di spocchia. È una cosa rivoltante, ma c'è scritto proprio che il Signore dà grazia agli umili e resiste ai superbi. E quindi non entri in comunione con il Signore, non entri in comunione con il Signore. Ricordati dunque da dove sei caduto e ravvediti e fai le opere di prima. Se no verrò presto da te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Mamma mia, ma come? Ho fatto tutto bene. Poi gli dice, tuttavia, hai questo che anche tu odi le opere dei Nicolaiti, che anch'io odio. E possiamo, ci stanno esattamente tutte queste opere di cui ci siamo ricordati, queste di questo mondo, se non le superano ci vanno vicini. Allora, non basta condannare i Nicolaiti. Non basta dire, il mondo è qua e là, e sta andando a sbattere contro la là, cioè, non basta. Perché? Perché bisogna ritornare al primo amore. L'amore che ti ha portato in comunione con il Signore, perché se tu, è inutile che dici ho amore per cosa, non è che questo è l'amore platonico, prima o poi, cioè, dobbiamo avere questo incontro d'amore, cioè se io, il Signore dice, io sto alla porta e busso, se uno apre io entrerò e cenerò con lui ed egli cenerà con me, se non è successo questo, di cosa stiamo parlando? Quindi non basta condannare i Nicolaiti, ma il mondo è brutto e cattivo, e fare bene tutte le cose non è sufficiente, purtroppo non è sufficiente. Bisogna ritornare ad amare il Signore, in primis, ed è il primo, e poi si torna, vedi che tornano sempre i conti comunque, vedi che è quasi una formula matematica. Invertendo gli ordini dei fattori il prodotto non cambia. Cioè nella sostanza, e qua torna al primo comandamento, adora il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutto te stesso. Ecco dove sta il problema. Tutto questo è vero che avviene. Che viene detto a una singola chiesa, ma è anche vero che viene detto al credente. Ad ognuno di noi personalmente. Allora, se io non sopporto i malvagi, di cui parlavamo all'inizio, anzi provo orrore per come il mondo sia allo sbando, io non posso accettare quanto di buono ho fatto, senza una vera comunione reale con Gesù, con Dio. Se io non ho, non diventa assurdo. E se così non faccio, dice che il mio candelabro sarà rimosso. Per cui il Signore ha pietà e dice ravvediti allora. Capisci? Perché? Perché Lui vuole mantenerci sempre in questo stato di umiltà. E per cui io ho insistito molto su questa arroganza che abbiamo, questa presunta eternità che abbiamo, no? Siamo qua e per sempre, vero? Tante auguri, e figli maschi, no? Allora, questo deve mantenerci sempre in uno stato di umiltà, perché anche quando abbiamo pensato di aver fatto completamente il nostro dovere di credenti, siamo mancanti. E dice, quando avete fatto ogni cosa, oltretutto, siete dei servi inutili. Dice, ma Signore, ma allora, perché la gloria è sua. E perché, cari fratelli, cerchiamo di capire un po'. Gesù non ha risparmiato niente del suo amore nei nostri confronti. Non ha risparmiato nulla. C'è scritto che ha perso, non è che ha perso, non ha disprezzato. Per la salvezza nostra essere umiliato. Cioè, si è fatto peccato al posto nostro. Non che lui peccava, Cioè, siamo attenti. No, cioè, ha preso tutti i nostri peccati su di sé. E dice, mentre eravamo suoi nemici, egli ha fatto questo per noi. Non so se noi... No? Quindi Gesù non ha risparmiato nulla del suo amore per la sua creatura, ma ha dato se stesso interamente e non parzialmente. E quindi noi che siamo creature non possiamo dare a Lui parzialmente, mentre Egli che è il creatore ci dà totalmente. Non è da persone che hanno riconosciuto di aver bisogno della salvezza. Perché poi c'è un altro problema. Questo è ancora un altro problema. Oltre alla superbia dell'esistenza, c'è anche la superbia che non abbiamo bisogno. E c'è un'altra chiesa, dice, tu hai detto, se arricchito non hai bisogno di niente. E Gesù non ha risparmiato niente di se stesso per donarlo a noi, a coloro che lo amano. Ecco perché diventa indispensabile questo, cari fratelli e sorelle, che questa mattina ognuno valuti quello che lo Spirito ha da dire alla nostra assemblea. Siamo stati comprati a caro prezzo, così sta scritto, con il prezioso sangue di Cristo. È per questo che noi non... Chiunque riterrà profano il sangue di Cristo, io non ci voglio neanche pensare. Smettiamola di vivere quel Vangelo di riti, di fare le sceneggiate sui palchi, no, i pastori che cantano, i cani che abbaiano da un'altra parte, fuori i cani, dal luogo santo, santissimo. Sta scritto, non lo dico io, potete leggerlo. Ah, mi dice, ma allora, lasciamo perdere. Vedi per terra, cari fratelli e sorelle, siamo stati comprati a caro prezzo. Se tu non capisci questo, studia la parola di Dio, studia, approfondisci, ma ti devi mettere, non se studi senza avere cognizione del fatto che tu non sei eterno. Già questo dovrebbe farti cadere in ginocchio. Mi viene in mente quello che ho detto la settimana scorsa, davanti alla bara della mia vicina, giovane. L'unica cosa che bisognava dire, non è eterna, è morta perché i nostri progenitori hanno trasgredito la legge di Dio. E non solo loro, non è che gli altri sono nati perfetti. C'è scritto che nessun uomo è giusto. Tutti hanno peccato e tutti sono primi della gloria di Dio. Dice, ma allora è per questo che stiamo cercando di capirci qualcosa in più, no? Allora quello è il risultato. Anziché dire questa sorella, questo è il risultato della nostra inimicizia con Dio. Cosa vogliamo fare? La soluzione qual è? Ravvedi e torna al tuo primo amore, a quando avevi bisogno di Dio che lo cercavi, che ti muovevi anche a tastoni nel buio, che non sapevi, no, però lo cercavi. Ed il Signore dice, eccomi, mi sono fatto trovare. Poi ti sei arricchito, come l'altra chiesa dice, io non ho bisogno di nulla, perché dici, io mi sono arricchita e quindi è così. Per cui, vedete, il rapporto di comunione con Lui diventa indispensabile. Se non c'è questa comunione, d'accordo, non è che oggi siamo sotto, ma questo deve avvenire. Non è che possiamo aspettare l'ultimo giorno perché avvenga questo. Siamo credenti, tra virgolette, ci chiamiamo credenti. E per quello io all'inizio dicevo, ma Signore Dio, se così lo posso chiamare, già, se così lo possiamo chiamare, già, e se è così che lo vogliamo chiamare, e io lo vorrei proprio chiamare con tutto il mio cuore, perché nel momento che lo riconosco, ho bisogno di riconoscerlo come il mio sovrano, come il mio Signore. Io ho bisogno di questo. E allora io voglio riconoscerlo, perché c'è anche una volontà da dentro che ci spinge in questo. Non facciamoci scappare questa occasione. Unica. Unica. Cadiamo per favore dal peccato di superbia. E la superbia è quella di ritenerci eterni, ed è quella di essere sufficienti, di aver creduto a sufficienza, e di avere le tasche piene di ogni cosa. E da oggi in avanti posso dedicarmi alle pazze gioie finché Egli torni. Perché tanto una volta che sei salvato, sei sempre salvato. Falso. Assolutamente falso, e c'è scritto, quindi ravvediti, smettila, caro fratello e sorella, sei morto senza di Lui, tu sei morto. Quanto ti manca? Ma sei morto comunque. Ecco perché noi predichiamo il Vangelo ai morti, perché possano risuscitare, accettarlo e ricevere vita e risuscitare con il corpo in glorioso che il Signore ha preparato per ognuno di noi, per poter vivere nel suo regno, sulla terra restaurata prima e poi nei nuovi cieli e nella nuova terra, per l'eternità. Amen.
Amen. Amen.